qualunque antropologo vi dirà che per esserci civiltà ci devono essere tre cose: riti di sepoltura, riti in generale del gruppo che li unisce e giochi. E oggi si parla di gioco come legame storico dell'uomo. Dove e quando abbiamo cominciato a giocare? Come siamo arrivati ad avere interi negozi che trattano questo argomento, stipati fino al soffitto? Oggi ne parliamo e scopriamo perché il gioco è così importante, come ci ha trasformato e come continuerà a trasformarci. Ovviamente quello di cui sto andando a parlare sarà il gioco da tavolo, perché è quello maggiormente conosciuto e codificato. Non posso inseguire ogni gioco che si è fatto in qualsiasi cortile. E il gioco da tavolo ci racconta una storia molto particolare, soprattutto del Novecento, e della trasformazione culturale che esso ha portato, ed è molto più profonda di quanto immaginiamo. Già nell'antichità l'uomo crea un momento civile speciale, quello dove ci si raduna e si partecipa a qualcosa che è simulato o astratto e ha delle regole. Civilmente troviamo il fatto che impariamo a fare qualcosa insieme e questo qualcosa ha un qualche obiettivo, un modo per vincere, un modo per perdere. E questa mentalità, questo raggiungimento della civiltà umana che si è sviluppato ovunque, in ogni modo, in ogni forma, è infinitamente importante. È sopravvissuto a ogni cosa, a ogni trasformazione, a ogni condanna, tra l'altro. E giunge lentamente, inesorabilmente fino a noi, continuando ad aggiungere nuovi elementi e costruendosi attorno a ogni conquista dell'uomo, dalla scrittura alla matematica, all'arte, alla filosofia, alla stampa, all'ingegneria, all'informatica. Insomma, il gioco è un parallelo a tutta la società umana, quasi un commentario ad essa. Quindi questo fenomeno che ci cresce accanto e che si a volte cerca di minimizzare, invece è uno dei più grandi testimoni dell'esistenza e delle conquiste umane. Il gioco è la celebrazione dell'umanità stessa, al momento in cui siamo incredibilmente fighi. E ha lentamente camminato e è arrivato ovunque. Ad un certo punto lo giocano gli imperatori, ma lo giocano anche i poveri, lo giocano i ricchi, lo giocano i gran signori, lo giocano i filosofi. E a volte rappresenta imperi che si scontrano, a volte rappresenta concetti filosofici, a volte rappresenta un curioso problema matematico. E in un modo o nell'altro si espande, in dadi che si lanciano, in scommesse che si fanno, in schemi che vanno ricostruiti, oppure in personalità da interpretare. Insomma, in gioco si insinua in ogni cosa, in ogni arte, in ogni pensiero, in ogni trasformazione.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Arriva quindi una prima grande trasformazione del quale dobbiamo parlare, che è molto importante. Per molto tempo il gioco era diviso in grande spartiacque, che era quello del primo stato e di tutti gli altri. La nobiltà, la parte alta della società aveva accesso ai biliardi, aveva accesso agli scacchi, aveva accesso a giochi peculiari, oppure, come nel caso degli ufficiali prussiani, ad un gioco atto a distruirli, a comprendere la guerra d'ambito napoleonica, il Kriegsspiel. Invece la gente normale aveva accesso a volte alle carte, ai dadi e a ben poco altro, al vizio, che però a volte nasconde di più. Qualcosa si trasforma ad un certo punto. Con l'arrivo dell'inizio del Novecento si inizia a pensare a fare il gioco per tutti, a creare giochi in scatola che possono arrivare ovunque, un po' per preservare quelli che erano i giochi popolari che si potevano trasformare, ci si poteva guadagnare qualcosa sopra, e un po' in realtà per trasformare la società a sua volta, dare il gioco che riuniva, per cogliere meglio le occasioni come i Natali, come le feste. Era qualcosa di interessante, era un'attività in più. Inoltre, il gioco preservava dai pericoli del mondo esterno. I bambini giocano in casa, così non devono esporsi fuori, che è pieno di cose che possono fargli del male. Inoltre era un chiaro segno della società che andava a trasformarsi, a migliorare, a crescere in svariate direzioni, a dare dei beni che non fossero soltanto quelli di prima necessità. E lentamente ci si rende conto di una cosa molto importante: il gioco è una parte fondamentale della società e il gioco è un diritto. Ci arriveranno col tempo queste informazioni, queste mentalità, ci metterà un po' di tempo l'antropologia a comprendere questa cosa, ci metterà un po' di tempo anche la società a comprenderlo, però si iniziano a creare quei presupposti. E nel 1909 nasce una delle più importanti ditte di giochi al mondo, la Schmidt Spiele. Quindi la società inizia ad accettare il gioco dentro di essa, si muove a più livelli all'interno della nuova e vecchia borghesia, ma anche tra le classi meno abbienti. Finalmente il gioco si sta liberando, anche perché esistono processi di stampa e distribuzione che fino a quel momento non si erano visti. Wells produce privatamente il suo Little Wars, un manuale per giocare con i soldatini a riprodurre vari scenari di guerra, e col tempo arrivano svariati giochi che poi diventeranno importanti. Uno dalla storia particolarmente controversa, il Monopoly.
Vom ganz alten Schlag, seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nie krank und bist noch drauf stolz. Jetzt heißt's, was soll's.
Il Monopoly, diventato famosissimo grazie alla Parker Brothers, conquista subito l'immaginazione di moltissimi. È un gioco che unisce un po' titoli molto più vecchi come il classico gioco dell'oca o Snakes and Ladders del mondo anglofono, con invece una mentalità molto più moderna. Ma purtroppo, fedele alla mentalità che un po' propone quella dei grandi affaristi astuti e squali del mercato, nasce da quella che essenzialmente è un furto, una mezza truffa. La sua creatrice, Elizabeth Magee, che aveva creato The Landlord's Game, un gioco educativo che doveva mostrare come funzionava un particolare modello economico e anche i particolari, come dire, rischi dei modelli economici di quell'epoca che avrebbero portato alla Grande Depressione, viene derubata della sua creazione, che si trasformerà proprio nel Monopoly, in un caso che molti anni più tardi verrà finalmente documentato, ma solo negli anni 2000.
Quello che mi ricordo io è un viaggio in autostrada, un cellulare buttato via con dentro la tua mamma che gridava, 50 occhiali da sole ma solo uno spazzolino, occhi diversi tutte le sere ma sempre il solito vecchio sorriso. Quello che mi ricordo io erano i denti stretti sempre e la paura di inciampare nelle vite della gente. Non guardavamo mai la luna e lei non guardava noi, eravamo bimbi piccoli vestiti da supereroi. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, sì ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei, non ti capirei. Che ho venduto la macchina apposta, 1000 euro per la Panda del 2006, l'anno dei mondiali e della mia prima volta. Stanotte voleremo via, chissà che cosa ti dirà tua mamma, che ti guardava andare in bici senza mani e ora ti guarda andare via senza un domani. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, sì ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei, non ti capirei. Tu invece a Shanghai, se giochi con me perdi tutto, se gioco con te crollerai. Se mi vuoi davvero torna ora, ma so già che non tornerai. Se mi vuoi davvero torna ora, oppure non tornare mai. Se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, sì ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei.
Sono gli anni del dopoguerra. Come ho detto, il gioco corre accanto alla civiltà umana, a qualsiasi suo conseguimento. E qui, naturalmente, ce n'è uno molto importante, il cinema, che è arrivato nell'immaginario di tutti, è arrivato in tutte le piazze, è arrivato in tutte le strade, finalmente in un'Europa che può guardare tutto quello che desidera. E questo fa subito volare l'immaginazione di molti, che desidererebbero poter vivere dentro quelle atmosfere, quei temi di quegli anni. E se sicuramente qualcosa colpisce improvvisamente l'immaginazione è quello del giallo. Il giallo britannico, reso popolare da Agatha Christie e portato sul grande schermo da più di un attore, da più di un regista, conquista facilmente nel dopoguerra l'immaginario generale. Maggiordomi che sono probabili colpevoli, grandi magioni nel quale si svolgono delitti e intrighi familiari sono il tipico insieme, la tipica mescolanza che accende il desiderio di essere un detective. E quindi succede qualcosa, nel 1954 ci viene fatto un grande regalo, la possibilità di essere detective a casa nostra, di un omicidio dove non muore nessuno, no, ma tranne la noia. E questo è possibile con Cluedo. Conquista molto facilmente il cuore e la testa di tantissimi. Tanto per cominciare, è un gioco cerebrale. Non è più una questione di fortuna, soltanto di tirare i dadi. Bisogna formulare un'ipotesi, seppur il meccanismo sia molto molto semplice. E l'idea di riuscire a trovare chi è stato, dove e con quale strumento ad aver ucciso il proprietario di casa rende l'intera esperienza spettacolare. Col tempo i giocatori faranno cose peculiari come farne versioni dal vivo oppure giocarne persino senza il tabellone, un'idea che si insinuerà nella testa di alcuni. E poi quell'altra idea di essere i vari personaggi, qualcosa che rimarrà sospeso nel tempo. Ci vorranno altri 20 anni, ma quell'idea prima o poi da qualche parte atterrerà. E Cluedo, tra l'altro, ispirerà un interessante film basato su se stesso, un film notoriamente dotato di un sacco di finali, uno per possibile colpevole. Beh, la produzione fu un flop, purtroppo, tipico a volte di questo genere di esperimenti. Fu il primo tentativo di portare una proprietà intellettuale così diversa sul grande schermo. Divertente nelle varie possibilità e nei vari scenari e negli improbabili momenti per il quale i vari protagonisti avrebbero potuto essere colpevoli, soprattutto cercando di incastrare i vari indizi, si tratta ancora oggi di una, insomma, insolita pellicola degna di essere riscoperta. Ancora più divertente, anche se non è strettamente legata, invece è In vita scena col delitto, unico film con la presenza di Truman Capote nel ruolo dell'improbabile padrone di casa, dall'umorismo al vetriolo. Consiglio la visione di entrambi questi film per avere un'idea di che cosa Cluedo ci ha portato a fare. Sempre in quegli anni 50, quasi tumultuosi, nasce qualcosa di peculiare. Come dire, la guerra è finita da tempo E la nuova società che si sta affacciando soprattutto in Occidente è una società fatta di chiaramente un mondo fortemente industrializzato, fatto di persone che sono legate ad un materialismo molto tangibile e alla storia. E in quello scenario nasce una ditta che decide di dare al gioco serietà, quasi autorevolezza. Nasce la Avalon Hill.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Avalon Hill è qualcosa di particolare. Vi ricordate quando dicevo che il gioco ha camminato accanto alla storia dell'uomo, a tutte le sue conquiste e i vari eventi? Mai nulla fu più vero che nel caso di questa ditta. Essa inizia a portare un tipo di gioco molto autorevole, il gioco di guerra. L'idea di rappresentare, di simulare i vari scenari, i combattimenti attraverso la storia. Molto importanti naturalmente sono quelli legati alla Seconda Guerra Mondiale, poiché c'è stata una generazione che l'ha vissuta, l'ha potuta vedere, e vedere riprodotti sul tavolo quegli eventi, quelle situazioni, colpisce moltissimi. È un momento nel quale si può toccare con mano l'incontro tra storia, finzione e speculazione. Inoltre, sta iniziando ad arrivare un altro immenso fenomeno, ovvero quello del cinema di guerra, soprattutto quello di matrice britannica, che arriva e produce tantissimi titoli che diventeranno famosi, di cui tra l'altro potete sentire in questo caso il tema di Dove osano le aquile. E tutto questo crea un impero. Avalon Hill inizia a produrre e esportare in tutto il mondo giochi che simulano l'Italia rinascimentale e le sue varie guerre interne, oppure gli scenari della prima guerra mondiale nella Francia, oppure guerre antichissime come quelle puniche o Atene contro Sparta, oppure anche scenari di fantasia. Nasce un nuovo concetto, il game design. L'idea che, stabilendo delle regole, stabilendo una serie di punti da raggiungere, di obiettivi, si possono costruire dei metodi per rendere i giochi equilibrati, coinvolgenti, realistici e in grado di rappresentare cose molto diverse l'una dalle altre. Iniziano ad esserci collezionisti di giochi, iniziano ad esserci associazioni private oppure nelle università. Le persone si incontrano per fare questo hobby complesso, dal wargaming al gioco da tavolo, e si apre un nuovo tipo di mercato che fino a quel momento era stato considerato completamente dormiente. I giochi erano cose belle ma per bambini. Come una marcia militare, e arriva ovunque. È il momento definitivo in cui il gioco si tramuta in cultura. Non semplice cultura popolare o semplice cultura di massa, ma quel genere di cultura che viene rispettata, che viene citata, che viene ricercata. Si vuole quindi essere partecipi di questo immenso momento, molto 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 importante, e che porterà moltissimi poi ad imparare dal laboratorio che l'Avalon Hill fu, e quindi andare poi fuori e creare le proprie ditte, nel quale proveranno altre possibilità, altri stili. Ma poi sta per succedere qualcosa. Il serioso momento del gioco da tavolo, del wargame, che fino a questo momento ha coinvolto a livello cerebrale in un certo modo il pubblico, sta per scontrarsi con una delle più grandi virate della storia.
Yeah.
Cosa sta per succedere? Durante una partita di un gioco che si fa dal vivo, che rappresenta un particolare momento storico di un territorio tra la Francia e la Germania che viene occupato e che si fa con delle persone che fanno essenzialmente delle pedine dal vivo, accade che i giocatori, che dovrebbero essere soltanto pedine, i due, perché i veri giocatori sono altri, sono quelli che li comandano, iniziano a parlare in un finto accento tedesco o francese, a scambiarsi delle battute tra di loro. In sintesi si trasformano in personaggi invece di fare delle belle statuine come negli scacchi dal vivo. Inutili sono i richiami dei giudici e i richiami degli stessi giocatori. Queste persone si stanno più divertendo a essere travestite e parlare con un finto accento e vivere nel loro piccolo villaggetto, rispetto a il serioso gioco con le regole fatto in una certa maniera, con la ricercatezza storica. Ma che cosa è accaduto? In quel momento sembrerebbe soltanto uno strano momento di caos, ma c'è una persona lì presente, Dave Arnerson, che osserva questo fenomeno e se lo ricorda. Nei vari circoli universitari in quegli anni propone insieme ad altri nuovamente di ricreare questa esperienza. Facciamo un finto villaggio. Ci saranno dei giocatori che sono invisibili, in un certo senso. Servono a far funzionare il gioco, a far funzionare le regole. Sono i referenti. Tutti gli altri fingono di essere un personaggio del proprio villaggetto e fare la propria vita. Ognuno ha i suoi obiettivi. Poi col tempo decidono di provarne a fare una versione fantasy, chiamata Blackmoor. L'idea è piuttosto popolare, piace alle persone inventarsi di essere qualcun altro e vivere per qualche ora al giorno in un mondo alternativo. È una cosa interessante, è un'idea che rimane di sospesa, no? Come 20 anni prima, quando qualcuno notò che sarebbe stato interessante se in Cluedo tentassi di essere proprio uno dei vari personaggi, la Miss Scarlet o il Colonnello Mustard. E quando Dave Arnerson incontra un altro autore di giochi, Gary Gygax, mettono insieme Dungeons and Dragons. È un momento molto particolare. È un gioco estremamente raffazzonato. Sono, come dire, due tizi che con una macchina da scrivere e letteralmente chiunque li capitasse a tiro in grado di fare uno scarabocchio stanno cercando di fare un gioco che esiste più nelle loro teste che in un qualcosa di veramente tangibile. C'è questo fingere di essere dei personaggi e dall'altra parte c'è un referente delle regole che gli espone delle situazioni raccontandogliele, e non c'è un tabellone, bisogna inventarsi, bisogna seguire la narrazione del referente e interpretare il proprio personaggio dicendo cosa lui farebbe. Bisogna cercare di non usare le proprie conoscenze del mondo reale, ma attenersi a quello che plausibilmente il proprio personaggio saprebbe, in una sorta di commedia dell'arte infinitamente più complicata. Eppure, in un qualche modo, funziona. questa cosa inizia a prendere forma e inizia a prendere popolarità. I club vogliono provarla. È una roba talmente strana, talmente diversa, che sì, lì per lì non sembra avere un nome, non sembra avere qualcosa di preciso. È un gioco da tavolo, però è strano, è un gioco di combattimenti schermaglie fantasy, perché si interpretano principalmente degli eroi che vanno in luoghi perduti, sotterranei, oppure nelle foreste a sconfiggere dei mostri, in una sorta di immaginario fantasy che è un mix di Tolkien, Moorcock, Howard, qualsiasi altra cosa gli fosse capitato a tiro, prodotto su quell'onda. Ma ad un certo punto, proprio per una divergenza di visioni, nasce un termine. Gygax vuole un gioco essenzialmente di combattimenti tra questi personaggi e i mostri controllati dal referente delle regole o Dungeon Master. E vede tutto quanto in un'ottica abbastanza competitiva, no? Il master deve sconfiggere i personaggi dei giocatori, i giocatori devono sconfiggere lo scenario del master. Ma Arnerson, che invece aveva dalla sua quell'esperienza nata bizzarramente dal travestirsi da personaggi e vivere in una sorta di mondo simulato, ha un'altra visione. Una visione che lui chiama gioco di ruolo. L'idea che quindi quell'interpretare, quel proiettarsi in un mondo immaginario valga di più che soltanto fare una sorta di contesto alle regole, uno sfondo, e vuole invece incentivarlo. Questa idea prende piede, lui presenta così il gioco, tra l'altro in chiaro disaccordo con invece il co-creatore, e ad un certo punto questa cosa arriva all'orecchio di un soggetto molto particolare. Antropologo, sciamano, artista, visionario, Greg Stafford, un uomo incredibile, quasi impossibile da inquadrare. Nel 1968 aveva provato a fare un gioco da tavolo di battaglie in un mondo basato su una sorta di versione fantastica dell'età del bronzo, con una complessissima mitologia, Glorantha, e sta cercando però un modo di poterla rappresentare ancora meglio, ancora più a fondo. Quando vede quello che Arnerson propone di fare con Dungeons & Dragons, ha una fulminazione. È quello ciò che desidera. Bisogna prendere quell'idea lì e portarla in alto, farla respirare, portarla più in alto di tutto il resto. E incontra Steve Perrin. Insieme creano la Chaosium, una ditta che servirà a produrre un gioco, quel gioco che finalmente ci mostrerà come è il gioco di ruolo. Quel titolo è RuneQuest. Stafford lancia qualcosa di molto complesso, quasi troppo complesso per il pubblico dell'epoca. Un mondo che è dominato dalla tangibilità completa della magia e degli dei. Degli eroi nascono per portare avanti l'idea di ascendere, raggiungere il potere delle rune, il linguaggio divino, e quindi diventare i campioni delle loro rispettive culture. Con all'orizzonte un pericolosissimo evento che si sta avvicinando, la guerra degli eroi, che potrebbe essere un Armageddon finale oppure l'inizio di un nuovo grande ciclo, di una nuova grande epoca. Questo è lo scenario che Stafford lancia. E i giocatori sono invitati a non semplicemente fare imprese, combattere e vincere, ma a interpretare i legami familiari, i desideri, le manchevolezze, le debolezze, le sensibilità e anche i momenti di rabbia, di sconforto o di allegria dei propri personaggi. Insomma, di proiettarsi in un mondo affascinante e complesso. Questo è la prima grande ondata, Chaosium, ha detto quella cosa che Dungeons & Dragons un po' stentava a dire, che esisteva più in quello che i giocatori provavano a fare che quello che il gioco si proponeva di essere. Questa cosa fa capire che può esistere un mercato più grande, un mercato più complesso. Un mercato che tra l'altro incontrerà proprio in quegli anni Ottanta poi una mazzata sulla schiena data dal fatto che ci sarà un'epidemia di imbecillità che vorrà vedere il diavolo dappertutto e cercherà di vederlo anche dentro Dungeons & Dragons, come abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, se non sbaglio proprio la primissima. Ma nonostante tutto, il gioco di ruolo riesce ad arrivare, a entrare nella mente di moltissimi e di tantissimi editori, anche improvvisati, che vogliono tentare, un po' per il desiderio di avere uno spazio, un po' per il desiderio di dire la propria. Persino la Avalon Hill, la ditta così seriosa, così dei papà, che fino a quel momento aveva dominato il mercato, tenta la sua strada con il gioco di ruolo e per un periodo persino cerca di pubblicare RuneQuest, non con grande successo a causa di divergenze creative. Nonostante tutto, questo è un grande fermento che si muove, ma finora abbiamo parlato degli Stati Uniti, abbiamo parlato di queste cose che succedono a Lake Geneva e lì intorno, ma cosa succede across the pond, dall'altra parte dell'Atlantico? Beh, c'è qualcuno che ha fatto svariati viaggi, che ha visto tutto questo e vuole portare il gioco di ruolo, vuole portare Dungeons & Dragons e tutti questi altri titoli in Europa e vuole farlo con una ditta di importazione parallela. E quella ditta, nata da Ian Livingstone e Steve Jackson, si chiama Games Workshop. Games Workshop comincia la sua vita essenzialmente importando moduli per Dungeons & Dragons e miniature, ma poi inizia a cercare di volersi emancipare da questo. Non gli basta. Vuole fare un prodotto proprio e non semplicemente vivere attaccato a qualcos'altro, anche perché in quegli anni TSR, l'editrice di Dungeons & Dragons, ha alcuni problemi interni. E quindi inizia ad avere una sua visione. Creare un prodotto che possa essere qualcosa di più, possa essere gioco di ruolo, ma possa essere anche gioco di miniatura, possa insinuarsi a più livelli, possa diventare un desiderio tangibile. Ecco che cosa manca al gioco di ruolo in quegli anni, la tangibilità, tante belle parole, tanti bei regolamenti, ma ci vuole qualcosa da toccare, da vedere, qualcosa che scateni l'immaginazione diversamente. E quindi, unendosi alla Citadel Miniatures, con l'aiuto di Brian Ansel, inizia la creazione di un universo narrativo fantasy e poi in seguito anche di altro tipo. Un universo narrativo oscuro, un universo narrativo tetro, violento, di spada e stregoneria, un universo noto con il nome di Warhammer. e Warhammer fa quello che Dungeons & Dragons ha fatto negli anni 70, ma lo fa in Inghilterra e poi espandendosi in Europa. Riviste dedicate, miniature dappertutto, tantissimi disegnatori, tantissimi designer che ci vogliono partecipare. È una grande nave sulla quale tutti vogliono salire. Poi, nel 1986, l'idea di rilanciarsi ancora una volta, fare una nuova versione, un gioco parallelo ambientato in un lontanissimo futuro nel quale riproporre quei temi tetri e gotici con Warhammer 40.000. Oggigiorno una delle proprietà intellettuali più iconiche che esistano, una macchina che genera introiti giganteschi e con una delle fanbase più assolutamente granitiche che ci siano, con un quantitativo impressionante di creatori di contenuti che potete trovare su YouTube e di libri, romanzi scritti sopra e di continuo produzione di materiali di ogni forma e genere. Da questo nasce una nuova mentalità di mercato. Si osserva il fatto che si può vendere un gioco con un certo modo di coinvolgere il pubblico, quel desiderio di vincere, quel desiderio di voler acquistare per creare qualcosa che mi rende più forte, il mio esercito, i miei pezzi. Il mercato si sveglia e trova che questa forse è qualcosa che si può cercare di inseguire. Però i giochi di miniature hanno quella particolarità, discendono dai wargame, richiedono tempo, le miniature vanno assemblate, vanno dipinte. E se invece creassimo un gioco commerciale che ha quella medesima spinta, quella voglia di vincere, ma che fosse fatto diversamente, con qualcosa che può essere prodotto facilmente, può essere molto desiderato e vale come se si stesse stampando soldi. È il 1993. E viene lanciato in maniera insospettabile sul mondo del gioco una bomba, un'altra rivoluzione immensa. Finora stavamo liberando l'immaginazione, un certo tipo di magia. adesso ne stiamo liberando un'altra. Arriva.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic.
Arriva Magic the Gathering. Un gioco incredibile, fino a quel momento non si pensava si potesse fare qualcosa del genere. 5 colori della magia per infinite combinazioni. Un gioco all'apparenza complesso, ma che arriverà a essere sempre più fluido, sempre più facile da approcciarsi. E che tra l'altro viene commercializzato attraverso pacchetti che contengono carte casuali. Un sistema ideato da Richard Garfield e che ne farà la sua assoluta fortuna. E che porterà tantissimi imitatori che difficilmente riusciranno a tenere di testa. Ma soprattutto porta una ventata molto importante nel mondo del gioco. Se fino a questo momento l'immaginazione era al comando, adesso invece si sta tornando all'agonismo. Si gioca per vincere. Iniziano ad arrivare tornei da migliaia di dollari, iniziano ad arrivare liste da seguire, inizia ad arrivare un concetto, il metagame. Quel cercare a tutti i costi ciò che è più efficiente. Si gioca per assolutamente riuscire a superare i limiti persino del gioco stesso e sconfiggere qualunque tipo di avversario. Magic ha con sé un mercato appassionato e molto molto vorace, che per la prima volta avvicina gente che i giochi non li aveva neanche considerati. E inoltre ha un modello tutto suo. La rarità delle carte e il loro valore in gioco ne determina il valore sul mercato secondario, quello della rivendita, avendo quindi pezzi che arrivano a valere migliaia di dollari, come il famoso Loto Nero, il Black Lotus. Questo modello alla fine arriverà persino nelle nostre case, con una grande operazione commerciale. È chiaro che un gioco dove letteralmente puoi stamparti i soldi è quello che tutti vogliono. Molti ci provano, ma pochi ci riescono. E ad un certo punto, dal Giappone, Konami ha l'idea giusta. Bisogna creare un gioco che rappresenti un po' questo evocare creature, questo battaglie tra maghi. Ma bisogna dargli un gusto diverso. Deve essere più veloce, più rapido e deve avere alle spalle una serie animata che lo sostenga. Ecco che arriva il gioco dei faraoni, il duello dei re, Duel Masters, meglio noto come Yu-Gi-Oh!
Sarai più forte, se perderai nell'ombra reale.
studio è stato il momento in cui abbiamo ritrovato le carte in questa storia. Eravamo partiti con S, uno dei giochi più vecchi di tutti. E qua ci ritroviamo, con una piccola storia, che proprio parla di loro. Ci sono tre grandi saggi che vogliono trasmettere la conoscenza degli antichi. E per fare questo, due di loro propongono un grande libro che possegga al suo interno una sintesi di tutto quel sapere. Ma il terzo, che è un po' matto, gli dice: «Ma davvero pensate che l'uomo messo di fronte a simili verità le accetterà nel momento in cui si sentirà messo all'angolo da tutto questo sapere? Col vostro libro ci si accenderà il camino». E disse loro: «Ah, non potete pensare che il sapere sopravviva nella virtù, ma l'uomo fa di tutto perché il vizio sopravviva». E quindi pensarono ad un mazzo di carte. Ma questa è una storia per un'altra puntata.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.